Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Eccoci arrivati al nostro incontro d'estate, ben ritrovate, ben ritrovati da Paola Loi. Abbiamo aperto la puntata con questo ascolto, il Chorale Varié sur le Veni Creator del compositore organista francese Maurice Durufle, ed è una versione che è stata eseguita, pensate un po', su uno degli organi più importanti al mondo, l'organo della chiesa di Saint-Sulpice a Parigi. A suonare era proprio l'ospite di oggi, durante il suo concerto a luglio dell'estate scorsa, organista, pianista, conduttore, docente di musica, Andrea Petrazzini, benvenuto nello studio di Rete 2.
Grazie Paola per l'invito e buongiorno a tutti.
Leggevo a proposito di questa chiesa di Saint-Sulpice che al suo interno si trovano quattro organi. Ecco, su quale organo stavi suonando e come mai viene considerato uno dei più importanti al mondo?
Beh, la chiesa di Saint-Sulpice ha una lunghissima storia per quanto riguarda la musica, non solo per gli strumenti che contiene, ma soprattutto per i musicisti che hanno suonato questi strumenti, perché oltre ad essere stati importantissimi organisti, sono stati anche compositori fondamentali, non solo per la musica organistica, ma in generale per la musica francese. Penso a Camille Saint-Saëns, penso a Vidor, penso a Dupré, tutti musicisti che conosciamo sì per la loro attività concertistica, ma anche per le composizioni che ci hanno lasciato. E a Saint-Sulpice si trova un organo in particolare che è molto importante, l'organo maggiore, quello collocato sopra il portale d'ingresso, che è stato costruito, o meglio, nella versione che abbiamo oggi, è stato così definito da Aristide Cavaillé-Coll, l'organaro, cioè colui che costruisce gli organi a canne più importanti della l'organaro più importante della scuola organaria francese del Romanticismo, e Cavaillé-Coll nel 1862 firma un contratto per costruire uno strumento che poi in realtà non realizza, ne realizza uno molto più grande di 100 registri, il secondo organo al mondo con 100 registri dopo l'organo del Duomo di Ulm in Germania, che oggi purtroppo non c'è più, e questo organo è costruito su 7 piani, ha oltre 7.000 canne, e quando lo suoni praticamente ti senti avvolto da questo strumento, ma la percezione che hai nel luogo in cui lo suoni è completamente diversa rispetto a quella che si ha poi come pubblico in chiesa ad ascoltare. Questo è tipico di questi grandissimi strumenti, perché le canne che stanno più lontane da te magari sono a 20-30 metri di distanza, e quindi chiaramente c'è anche una percezione diversa nel ritardo che il suono ha. E questo organo appunto non è solo uno strumento importante per la storia della musica, ma per noi organisti metterci sulle mani è veramente un'emozione incredibile.
Andrea, in realtà prima di avvicinarti all'organo, cominci a studiare pianoforte all'Accademia Vivaldi di Locarno all'età di 6 anni. È l'inizio di un percorso che ti porterà a passare prima dalle classi di Leonardo Leonardi, di Sergio Bianchi, e poi ti diplomi in pianoforte all'età di 19 anni al Conservatorio di Brescia Luca Marenzio. Ti avvicini per la prima volta all'organo quando hai appena 9 anni ed è un approccio da autodidatta. Che cosa di questo strumento aveva attirato la tua attenzione, che era un'attenzione da bambino all'epoca?
Sì, diciamo che a 9 anni l'organo per me era poco più che un pianoforte, nel senso che guardando questo strumento vedevo che c'era più di una tastiera e c'erano anche dei pedali con cui l'organo si suona. Ovviamente a 9 anni la pedaliera è troppo distante dalla panca, quindi è impensabile di arrivarci con i piedi. Poi dopo gli studi in pianoforte mi sono sempre più avvicinato a questo strumento, non tanto nello studio all'inizio, ma nell'appassionarmi alla sua tecnica costruttiva. Mi affascinava il fatto che fosse una macchina così complessa e così variata, anche nella possibilità di trovare suoni diversi, di scegliere i suoni che si vogliono proporre all'ascoltatore, di arrivare poi in certe epoche ad imitare i suoni orchestrali, eccetera. E quindi questo mi ha affascinato molto. Dopodiché a un certo punto mi sono detto: beh, Andrea, se vuoi suonare bene l'organo, lo studio rispetto al pianoforte è ben diverso, bisogna fare altro, e quindi ho deciso poi di intraprendere uno studio professionistico anche in questo ambito.
questo adagio dalla settima sinfonia di Anton Bruckner. Questa era una trascrizione di Eberhard Klotz per organo, eseguita da Andrea Pedrazzini, ospite proprio in questo momento nello studio di Rete 2 per parlarci del suo percorso di organista. Andrea, tra l'altro, questo lavoro verrà presentato a Düdelingen in Lussemburgo il prossimo settembre. Come mai hai scelto di portare Bruckner in concerto?
Allora, quest'anno è il 200esimo, ricorre il 200esimo anniversario della nascita del compositore tedesco austriaco, 1824-2024, e questo organista e compositore tedesco, signor Klotz, come hai detto giustamente, ha trascritto non solo la settima sinfonia, la più celebre di Bruckner, ma tutte le sinfonie di Bruckner per organo, un lavoro colossale durato circa 15 anni. Perché Bruckner è un compositore che ha una scrittura molto larga, molto complessa e raffinata nello sviluppo polifonico, e quindi richiede veramente delle scelte a volte per portare partiture scritte per 100 musicisti su uno strumento solo come l'organo. E quindi, visto che abbiamo quest'anno questo importante anniversario, ci saranno dei festival, ci sono stati dei festival, soprattutto in Germania e appunto adesso in Lussemburgo, in cui queste trascrizioni delle sinfonie sono state e verranno suonate. Quindi a giugno ho suonato nel Duomo di Speyer, di Spira, in Germania, vicino a Francoforte. Sono stato a fine luglio nel Duomo di Ulm, sempre con la prima sinfonia di Bruckner, e adesso in settembre ci sarà il festival appunto a Düdelange o a Düdelingen in Lussemburgo, dove tutte le sinfonie verranno eseguite con un concerto ogni settimana.
Ecco, proviamo ora ad uscire invece un attimo dagli schemi, perché il prossimo ascolto è un tuo arrangiamento per organo di Bohemian Rhapsody dei Queen. Ecco, può l'organo diventare uno strumento rock?
Può esserlo, perché abbiamo uno strumento nato dopo l'organo a canne, cioè l'organo Hammond, che fu inventato proprio per rimpiazzare l'organo a canne in quelle chiese degli Stati Uniti in cui non c'erano i soldi per realizzare uno strumento come l'organo a canne, che chiaramente, essendo molto complesso e grande, è anche molto costoso. E poi l'organo Hammond col tempo venne inserito nella musica blues, nella musica jazz e anche nella musica rock. Allora, l'idea di portare Bohemian Rhapsody sull'organo è nata un po' sull'onda della fama del film che è uscito, che raccontava poi la vita dei Queen, di Freddie Mercury in particolare. E una volta mi è stato chiesto: ah, c'è stato questo film a un concerto, c'è stato questo film, perché non suoni qualcosa di Queen sull'organo una volta? Allora ho fatto questa trascrizione, e poi portandola in concerto a Zurigo e non solo, il pubblico l'ha sempre accolta con molto entusiasmo, rimanendo affascinato dalle possibilità non solo sonore, foniche, dinamiche dell'organo, ma anche dalla versatilità che questo strumento può avere in musica che non gli appartiene, almeno così di primo acchito.
Bohemian Rhapsody, un pezzo dei Queen riarrangiato all'organo proprio dal nostro ospite dell'incontro d'estate, Andrea Pedrazzini. Finora abbiamo parlato del tuo percorso di organista, ti abbiamo sentito all'ascolto nell'esecuzione di alcuni brani, a partire da Maurice Durufle, per poi passare da Anton Bruckner. Cambiamo tema perché, oltre all'organo, una parte della tua vita è dedicata anche all'insegnamento della musica e alla direzione corale e orchestrale. Infatti sei direttore del Luceat Ensemble. Due parole su come nasce questo progetto.
Allora, questo progetto nasce sulla scorta un po' di quello che tipicamente troviamo in Svizzera interna o in Germania, in generale a nord delle Alpi. Va detto che chiaramente noi ci troviamo in un'area in cui a livello culturale siamo molto più vicini all'Italia e all'area mediterranea, e un po' le Alpi fanno da barriera tra quello che è il mondo del nord Europa, dove la musica e la cultura sono vissute e viste dalla società in maniera molto diversa. Io negli ultimi anni ho avuto la fortuna di avere molti scambi col Nord Europa e mi sono reso conto come la valorizzazione anche economica della cultura a nord delle Alpi sia molto diversa rispetto a quello che troviamo alle nostre latitudini. E Luceat nasce perché trovandosi gli organi spesso nelle chiese, anche se poi l'organo, come abbiamo potuto sentire, è spesso uno strumento da concerto e non solo chiaramente uno strumento per l'accompagnamento liturgico, ma dicevo, trovandosi l'organo spesso nelle chiese, spesso mi reco in realtà in cui vengo a conoscenza anche di quello che non riguarda solo il mondo musicale legato all'organo, ma anche legato al coro, all'orchestra, che tipicamente nelle grandi cattedrali o nei centri principali a nord fa parte, insomma, della vita musicale del luogo. Per fare un esempio, a Speyer, che è una cittadina della Germania di 50.000 abitanti, quindi che potremmo assimilare a Lugano, a Locarno, con l'agglomerato, ci sono vari cori in questa cattedrale e abbiamo circa 700 fra bambini e adulti che cantano in tutte queste formazioni. Da noi purtroppo questa realtà non c'è. E quindi Luceat è nato un po' per valorizzare la musica sacra e liturgica che è stata scritta nel corso dei secoli, che è un repertorio sterminato veramente, e che spesso non è però accessibile, per la sua difficoltà, a degli amatori. Quindi bisogna trovare delle sinergie per far sì che questi amatori abbiano accesso a questo repertorio. Penso soprattutto alla musica sacra di Bach o dei compositori romantici. E per poter appunto dare accesso agli amatori a questo repertorio occorre affiancare dei professionisti. Quindi Luceat è una sinergia tra amatori, la maggior parte, e professionisti che sostengono questi amatori con l'intento di portare questo repertorio, che altrimenti non sarebbe alla portata appunto se non dei professionisti, a un pubblico più ampio, sia dal punto di vista dell'esecutore sia dal punto di vista del pubblico che poi ascolta questo repertorio.
Andrea, un'ultima domanda prima di concludere l'intervista. Avete in cantiere qualche progetto futuro con Luceat? Quali sono i prossimi appuntamenti con questo ensemble?
Allora, con Luceat al momento organizziamo due progetti all'anno, perché, come dicevo prima, comunque noi siamo un'associazione al momento e quindi le forze sia economiche che organizzative sono quel che sono. Organizziamo due progetti, il prossimo sarà Natale, quindi terremo due concerti, uno a Barbengo e uno a Locarno. L'ultimo progetto è stato la scorsa Pasqua, siamo stati in Ticino e a Como. Appunto, come dicevo prima, l'obiettivo di Lucia non è quello di portare al pubblico delle esecuzioni impeccabili, filologicamente ricercate, eccetera, eccetera, ma con i mezzi che si hanno cercare di portare questo repertorio in concerto. E quindi in questi progetti non c'è solo il momento del concerto che è fondamentale, ma è fondamentale anche tutta la parte preparativa delle prove, eccetera, e anche tutto il mondo che si crea intorno a questo gruppo, che è anche sociale, che è di condivisione, che è di appartenenza, eccetera.
E noi quindi ci salutiamo proprio su un ascolto da una vostra esibizione. Era lo scorso marzo 2024, le temperature erano decisamente più fresche di quelle attuali, e con il Luceat Ensemble vi esibivate nell'esecuzione di questo Preis und Dank di Johann Sebastian Bach in occasione di un vostro concerto pasquale. Lo ascoltiamo subito. Andrea Pedrazzini, grazie per essere stato con noi su Rete 2.
Grazie mille.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.